24 minuti, buonasera, ciao a tutti e a tutti da Mattia Guastafierro. E benvenuti all'Orizzonte delle 20, come ogni sera torniamo a parlare oggi di carcere. Perché come avete sentito anche poco fa nel GR c'è stata una nuova rivolta nel penitenziario di Piacenza. Per diverse ore alcuni detenuti si sono barricati, hanno dato fuoco ad alcuni materassi prima che intervenisse la polizia penitenziaria. Quello di Piacenza, come praticamente tutti gli istituti italiani, è ormai stracolmo. Ne parliamo da mesi, lo sapete, i tassi di sovraffollamento hanno raggiunto ormai numeri record, da denuncia alla CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, come fu in passato. Insomma, siamo lì, una situazione insostenibile che pesa ovviamente sulle condizioni delle persone detenute, condizioni inumane e degradanti in molti casi, e che pesa sul lavoro degli agenti, costretti a turni massacranti, spesso lasciati soli a gestire casi molto problematici per i quali non si ha nessuna competenza. Questo è lo stato delle cose del sistema penitenziario italiano, in alcuni casi uno stato delle cose che, insomma, non sembra degno di un paese che si ritiene civile. È una situazione che a ben guardare non sembra essere nemmeno una priorità del governo. Non si vedono soluzioni all'orizzonte per ridurre il sovraffollamento, né per risolvere la piaga dei suicidi in aumento costante, né per potenziare le risorse di lavoratori e operatori del carcere. Piuttosto, per il ministro della giustizia Nordio, il problema del sovraffollamento si riduce a questo.
Se aumenta il numero dei carcerati, non è colpa del governo, è colpa di chi commette dei reati e della magistratura che li mette in prigione.
Semplice, no, per il ministro Nordio, così parlava qualche giorno fa in Parlamento. Eppure, fatti alla mano, sapete bene anche questo, è proprio il governo attuale ad aver introdotto tutta una serie di nuove fattispecie di reato nel codice penale con il decreto Caivano e in ultimo soprattutto col decreto sicurezza. E quindi che cosa sono oggi le nostre carceri? Sono bombe ad orologeria, come le ha definite qualcuno che più tardi vi farò ascoltare. Proviamo a partire da qui stasera con i nostri ospiti. Saluto il primo, lo ringrazio molto per essere con noi, è Luigi Pagano. Benvenuto, dottor Pagano.
Grazie, buonasera a voi.
Luigi Pagano, nome che gli ascoltatori ovviamente conoscono molto bene. Per 40 anni ha diretto numerosi istituti penitenziari, tra cui San Vittore, inventore del modello del carcere aperto di Bollate, è stato anche vice capo del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Pagano, io le faccio insomma questa domanda, un po' rispetto al passato, rispetto ai suoi anni: che cosa sono oggi le carceri italiane e soprattutto chi erano i detenuti di una volta, chi sono invece i detenuti oggi nei penitenziari?
Detenuto di una volta, però di una volta a volta, diciamo così, 25-30 anni fa, sicuramente erano diversi da questi, vabbè, per la maggior parte, magari per la maggior parte italiana, che comunque aveva un riferimento all'esterno, una famiglia, un alloggio o qualche altra cosa, qualche riferimento sicuramente. Oggi si vede molta povertà, sono aumentati i tossicodipendenti, sono aumentati i malati di mente, sono aumentati gli irregolari. Quindi tutto sommato delle persone che già non possono utilizzare o usufruire di misure alternative alla detenzione, di pene alternative, né nella fase di custodia cautelare, eventualmente nella fase di esecuzione penale. Già questo è un grosso problema. Ma determinando in parte il sovraffollamento risentono anche delle situazioni pericolose e drammatiche che il sovraffollamento pone. Quindi sono, come dire, cause e vittime di questa situazione.
Una
Causa indiretta, naturalmente.
sono persone che dovrebbero stare in carcere, secondo lei, o che in passato stavano in carcere, queste malati, tossicodipendenti, stranieri, soprattutto una discarica sociale, sembra ben guardarla.
È un brutto termine, però diciamo che buona parte di questi probabilmente potrebbe anche non stare in carcere. Consideri che la legge sulle tossicodipendenze, il testo unico 309 del 90, prevede che in ogni stato e grado del procedimento le persone, se hanno un programma di trattamento, possono usufruire dei servizi all'esterno, possono ottenere l'affidamento in prova sino a 6 anni, possono ottenere la sospensione di pena sino a 6 anni. Quindi, vuol dire, c'è una legislazione che è favorevole. Se rimangono in carcere, che molto probabilmente sono persone che magari non possono, cioè, per loro nessuno paga la retta. Oppure perché magari hanno delle pene addirittura più basse rispetto al periodo di terapia, oppure hanno una doppia diagnosi, quindi sono anche malati di mente, hanno dei problemi a livello mentale, quindi non ci sono delle cooperative o dei servizi che possono adeguarsi al loro stato di bisogno. Ecco, almeno personalmente, ritenendo virgolette, i numeri che abbiamo, che ci sono all'interno degli istituti penitenziari, se consideriamo il fine pena molto basso di molti di loro, ad occhio e croce, se consideriamo 4 anni, che è il limite
Sì.
dell'affidamento in prova base, quasi 20.000 persone potrebbero uscire. Togliamo una buona parte che magari sono stati cattivi, non hanno seguito l'attività trattamentale, ma insomma 10-15.000 persone potrebbero essere fuori in affidamento in prova, semilibertà, lavoro all'esterno o quant'altro. Non escono perché magari non hanno la possibilità di avere delle situazioni all'esterno, banalizzando. Non puoi ottenere la detenzione domiciliare perché non c'è un domicilio, non puoi ottenere la semilibertà all'affidamento perché non c'è lavoro, non c'è una famiglia, non c'è una casa. Quindi questi problemi incidono
È
moltissimo.
molto
Dall'altra
interessante. È
parte.
come se non ci fosse più quella rete che coinvolge altri attori, altri soggetti fuori dal carcere che
Ancora più
riesce
grave perché
a.
queste, è ancora più grave perché queste persone qua sono, sempre mettendo le virgolette, handicappate, c'è un handicap sociale già all'inizio. Cioè, se una persona ha dei problemi di natura mentale, è chiaro che è handicappata, per quanto handicappata nel senso sociale, e ci mancherebbe altro, oppure tossicodipendenti, cioè di situazioni di marginalità già esterne, dove il reato. Non dico che sia colpa della situazione marginale per cui commettono i reati, ma sicuramente aiuta
Eh
moltissimo.
sì, eh sì.
Però diventa così distinguente in termini negativi nel momento in cui arrivano in carcere. Prima perché il carcere poi passano da una situazione di possibile aiuto, di possibile welfare, passa in una situazione che riguarda il penale. Vengono catalogati come persone criminali che hanno commesso dei reati, quindi rientrano nel circuito penale e di lì non escono più, perché naturalmente quella situazione di svantaggio che avevano prima non può essere e non sarà mai colmata, anzi, dal periodo carcerario.
Certo.
Il loro giro è quello là.
Dottore, quindi lei ci diceva 15.000-20.000 persone potrebbero anche usufruire di misure alternative, potrebbero liberare effettivamente i posti dentro gli
Sì.
istituti
Perché il
penitenziari, ridurre il
paradosso.
sovraffollamento, anche perché lei fu vice capo del DAP negli anni in cui arrivò la denuncia, la sentenza della CEDU, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si fece un lavoro molto importante per ridurre il sovraffollamento, si seguì questa strada.
Seguì la strada della liberazione anticipata speciale e oltre altre misure di legge che furono approvate da parte del governo e del Parlamento, ci fu la famosa lettera del Presidente della Repubblica Napolitano, sì, che denunciò questa situazione di scottante attualità, la chiamò che era una vergogna per l'Europa. Quindi ci fu un richiamo forte al Parlamento e al governo per poter risolvere i problemi. Con la liberazione anticipata speciale, ma ci fu anche una sentenza della Corte Costituzionale che dichiarò illegittima una norma del testo unico 309, quindi fu agevolato. Però c'era un interesse così generale, magari anche per motivi economici, perché nel caso in cui non fossimo riusciti in quell'anno di tempo che ci diedero per risolvere i problemi o proporre delle misure che potevano attenuare il problema, perché loro dissero che era un problema sistemico che riguarda tutto il carcerato e questo dovete risolvere. Se non fossimo riusciti, ci avrebbero condannato anche per tutti i casi
Eh
che in quel momento lì giacevano. Saremmo arrivati a
sì.
circa 20 milioni.
Dottor Pagano, cambiamo leggermente argomento, ma
Prego.
non più di tanto. Lei, nella sua esperienza, nella sua lunga carriera, ha avuto modo di dialogare con le persone detenute, anche di trattare, di arrivare a dei compromessi nel momento in cui c'erano anche situazioni molto delicate e complesse, come ad esempio rivolte in carcere. Come si affrontavano quelle questioni? Poi le spiego perché le faccio questa domanda.
Devo dire la verità, tranne i primi 2 o 3 anni che ho passato in carcere di massima sicurezza, dove non era semplice, non sempre c'era quella possibilità di mediare le situazioni, erano veramente situazioni esplosive. Ero prima a Pianosa, poi a Bade Carros e poi all'Asinara, quindi istituti non proprio tranquilli. Dopo devo dire la verità. Perché con il varo della legge Cozzini, con il nuovo codice di procedura penale, sicuramente il clima in carcere è diventato molto più affrontabile e c'era molto intervento anche personale da parte dei detenuti. Si poteva ragionare, c'è stato un salto qualitativo anche del personale in generale, la polizia penitenziaria, gli educatori. La società civile che in qualche maniera è intervenuta in dosi massicce, quindi era una situazione ideale per poter lavorare con tutte le difficoltà, ci mancherebbe altro, ideale nel senso che avevamo tutte le componenti, poi il problema magari era di assemblarlo e di favorire
Insomma,
questa partecipazione, e in parte ci siamo riusciti.
c'era un ambiente in cui si poteva lavorare. Io le facevo questa domanda semplicemente perché nel nuovo decreto sicurezza del governo è stato introdotto un reato di rivolta e resistenza passiva in carcere. Dunque, un detenuto che decide di non obbedire a un ordine impartito da un agente, anche in maniera non violenta da parte del detenuto, una disobbedienza non violenta, rischia ulteriori anni di carcere. Ma c'era bisogno di introdurre una fattispecie di reato di questo tipo, secondo lei?
Ma non credo, anche perché c'era già una fattispecie di disciplinare, se si poteva intervenire con quella eventualmente, non c'era bisogno di aumentare, come non c'è bisogno molte volte di aumentare le fattispecie penali. C'è stato un periodo nel passato in cui si contestava proprio questo penalismo, si chiama così, sì. E
Sì.
queste figure, ma anche la Corte Costituzionale ha censurato, ha detto guarda, la finale legislatura è competenza tua, però tu non sei arbitro di tutto, non è arbitrario quello di andare a creare fattispecie su fattispecie penale, anche perché poi devi considerare tutto ciò che ricade sul sociale da una parte e anche sull'aspetto penitenziario dall'altro. Quindi devi cercare di tutelare proprio gli interessi più importanti per una società e questo non mi sembra più di tanto, perché ripeto, almeno in carcere si poteva in qualche maniera e si può in qualche maniera intervenire diversamente. Il problema è, come diceva lei all'inizio, si è creata una situazione ormai di confronto più serrato tra se tu poi riduci anche da una parte le misure alternative, dall'altra le ore d'aria, la socialità per tutta una serie di motivi, non c'è lo spazio, non c'hai le attività, ma perché poi i detenuti sono troppi e stai creando una situazione, una sorta di camera dove si riempie di gas e poi basta una scintilla per farla esplodere. Il rischio è questo.
Il rischio è questo, come anche i sindacati di polizia penitenziaria parlano di bomba d'orologeria e tra poco ve li faccio ascoltare. Nel frattempo però la ringraziamo per essere stato con noi, Luigi
Ci
Pagano.
mancherebbe altro. Grazie
A presto, a risentirci. Luigi Pagano,
a lei. Grazie.
ex direttore di numerosi penitenziari in Italia, tra cui San Vittore, e bollate. E allora torniamo per un momento a quanto accaduto oggi a Piacenza, la rivolta nel carcere, che cosa è successo, perché i sindacati di polizia penitenziaria parlano appunto di bomba ad orologeria. Questo è Domenico Maldarizzi, segretario nazionale di categoria della UIL.
Dunque, quello che è successo a Piacenza ormai piano piano sta accadendo in tutta Italia. Ci sono problemi con i detenuti che sono ormai tantissimi. In Italia ci sono 16.000 detenuti in più, così come in tutta l'Emilia Romagna. E questo grave sovraffollamento, aggiunto al fatto che sono accatastati detenuti di varie etnie, creano dei problemi in tutti i sensi, che sfociano in autolesioni, aggressioni al personale e tentativi di rivolta, come quello che è accaduto oggi a Piacenza, dove dei detenuti non accettavano che era stato spostato un detenuto in isolamento nella giornata di ieri. Oggi, al rientro dell'area, si sono barricati in sezione, hanno iniziato a distruggere la sezione, appiccando anche degli incendi, fin quando la polizia penitenziaria è riuscito a entrato in sezione. Pare che il provveditorato regionale al termine ha deciso di trasferire tutti e 9 i rivoltosi della sezione.
Voi avevate lanciato un appello insieme ad altre sigle sindacali nei giorni scorsi, che cosa dicevate?
Sì, esattamente circa 10 giorni fa abbiamo chiesto un incontro con il signor prefetto, proprio per denunciare il forte sovraffollamento detentivo dell'istituto, le cattive condizioni lavorative della polizia penitenziaria. Lei capirà bene che a fronte di 18.000, a fronte di 16.000 detenuti in più, la polizia penitenziaria è carente di 18.000 unità, e questo fa sì che la polizia penitenziaria, come in tutta Italia, così anche a Piacenza, è sottoposta a turnazioni massacranti. Spesso si trova da solo, soprattutto nelle ore serali, un unico agente in una sezione come le sono le attuali, sottoposti a turni che vanno anche a volte ben oltre le 12 ore. Purtroppo è questa la situazione che vive la polizia penitenziaria oggi.
E nello specifico di quell'appello si parlava del carcere di Piacenza come una bomba a orologeria, è corretto?
Esatto, è una bomba a orologeria, così, cioè, come Piacenza posso fare l'esempio di Bologna, posso parlare di Modena, ormai sono tutti bombe a orologeria, perché sono tutte estremamente sovraffollate e piene di detenuti stranieri, tossicodipendenti e anche malati psichiatrici, che portano a un susseguirsi di eventi critici nell'arco delle 24 ore, ormai non si contano più.
E sempre nello specifico di Piacenza, negli ultimi tempi era stato deciso l'apertura, una nuova sezione dell'istituto per ospitare altri detenuti, o sbaglio?
Esatto, questa sezione, diciamo, un nuovo padiglione è nato per dei detenuti ad alto trattamento rieducativo, però poi nel corso degli anni si è dovuto fare per necessità, si è dovuta cambiare la destinazione della sezione, quindi è diventato un accumulo di detenuti trasferiti in ordine e sicurezza da altri istituti del distretto Emilia Romagna e Marche. Quindi, mettendo tanta gente di quel rango tutti insieme, ecco quello che accade. Era facile prevederlo, diciamo.
Leggo che sono state anche messe delle brande in più nelle celle per ospitare sempre più persone, così?
Sì, esatto. A Piacenza sì, si è anche dovuto montare la quarta branda nelle stanze, proprio per dare la possibilità di ospitare i numerosi detenuti che entrano in continuazione nelle nostre patrie galere. Se poi tenga presente che nel distretto dell'Emilia Romagna abbiamo perso anche 100 posti riservati agli adulti a Bologna, li abbiamo destinati alla giustizia minorile. Questo fa sì che la capienza tollerabile dell'Emilia Romagna diventa sempre minore, però i detenuti aumentano sempre più. Attualmente siamo su un indice di sovraffollamento del 170%.
E questo Domenico Maldarizzi, segretario nazionale della Polizia Penitenziaria della UIL. Sulla capienza del carcere di Piacenza, ma in generale degli istituti dell'Emilia Romagna, una capienza ormai oltre i limiti, come praticamente in tutto il territorio italiano. E il governo che cosa fa? Ne parliamo insieme a Eleonora Martini, giornalista del Manifesto. Ciao Eleonora, benvenuta.
Ciao, buonasera a tutti.
Eleonora, un fatto nello specifico un po' ci colpisce, ma colpisce insomma un po' tutti noi giornalisti. Da 3 mesi il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, cioè il dipartimento che guida la Polizia Penitenziaria, si occupa della gestione delle carceri, non ha un direttore, cioè da quando Giovanni Russo, l'ex direttore, ha lasciato l'incarico. Al momento c'è solo un facente funzioni, che è la vice di Russo, si chiama Lina Di Domenico. Perché siamo in questa situazione?
Dunque, siamo in questa situazione perché sostanzialmente, malgrado appena nominata Lina Di Domenico, era stata presentata come la nuova capo DAP, in realtà al Quirinale, a cui spetta il decreto presidenziale di nomina del capo del DAP, della figura istituzionale che guida appunto il corpo di polizia penitenziaria, non è mai arrivato né formalmente un nome proposto. Di solito il Presidente della Repubblica Mattarella è il capo, diciamo, delle forze armate, ma comunque, anche se in questo caso parliamo di polizia penitenziaria che non fa parte della difesa, ma invece fa capo al Viminale, è comunque un corpo armato. Per tutti i corpi armati la procedura richiede di concertare il nome, è la prassi, sì. Arriva un nome, una proposta al Quirinale e di solito questa nomina viene concertata col Presidente della Repubblica. Questa cosa non è mai avvenuta. C'è stato invece uno sgarbo istituzionale, se vogliamo chiamarlo così, perché appunto Lina Di Domenico, collocata fuori ruolo dal CSM già l'8 gennaio scorso, di fatto quando Russo aveva già preso posto alla Farnesina come consigliere giuridico, quindi era stato già trasferito, era stata presentata come il nuovo capo DAP, senza nessuna procedura legittima.
Sulla stampa.
Questa cosa, sì, è un po'... Sì, sulla stampa, ma insomma è stata proprio presentata così da Nordio. E questo ha creato un impasse che ancora perdura.
Ma e quindi è uno sgarbo istituzionale quello che non va giù a Mattarella, oppure c'è qualcosa di più nello specifico su chi deve guidare quel ruolo molto delicato?
Ma appunto, ripeto, il nome né formalmente è stato presentato al Presidente. E probabilmente c'è anche un problema di chi deve prendere il posto di Giovanni Russo, perché effettivamente la dottoressa Di Domenico è sicuramente una persona di grande esperienza, ma è un nome molto vicino al sottosegretario del Mastro delle Vedove. Diciamo che da qui in poi notizie sono più informali che formali.
Sì, sono più retroscena, sì.
Sono più retroscena, quindi dobbiamo anche prenderle un po'
con le pinze. Se il nome di Andrea Del Mastro delle Vedove è ovviamente un personaggio molto controverso, abbiamo imparato a conoscere, ricordiamolo. Soprattutto condannato a 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso Cospito.
Dopodiché bisogna anche dire che il sottosegretario Del Mastro, dal suo, chiamiamolo così, feudo di Biella in poi, ha conquistato veramente effettivamente un po' tutte le sigle sindacali della polizia penitenziaria, e quindi lui, che in realtà ha la delega alla direzione generale dei detenuti, alla polizia penitenziaria, sì, mentre la direzione generale dei detenuti è del sottosegretario leghista Andrea De Ostellari, in realtà ha iniziato ad avere una grande sfera di influenza anche in questo campo, cioè sulla direzione dei detenuti, e avendo posto alcune sue figure vicine a lui in alcuni punti chiave. E quindi di fatto Del Mastro si sembra si sia particolarmente incaponito su questa, questo nome e anche sul fatto di volerlo scegliere e di non voler diciamo dare altre un'altra rosa possibile. Sì.
Da qui anche l'impasse, veramente... da qui anche un po' l'impotenza di Nordio nei confronti di Del Mastro, almeno si avverte un po' questo così a guardarla da fuori, da osservatori non assidui delle vicende che interessano la giustizia.
Ma Nordio lo abbiamo conosciuto in questi 2 anni e spesso dice delle cose che poi non si riescono a concretizzare. Un paio di giorni fa ha detto appunto che invece è imminente la nomina di un nuovo capo DAP, ma a me risulta che ancora adesso, proprio poche ore fa, non è arrivato nessuna proposta al Quirinale, non sono stati contattati né formalmente né informalmente.
E questo ci dice molto, staremo a vedere allora. Eleonora, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
A presto, buon lavoro, ciao.
Ciao.
Eleonora Martini, giornalista del Manifesto, che da anni si occupa di carcere e di questioni che hanno a che fare con la giustizia. Con lei finisce il nostro orizzonte di stasera, si torna come sempre domani, sempre alle 20. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafiani.